nello 28° anniversario della morte di Anna Maria. Questo era l'argomento dell'assemblea. Riflessioni sulle sfatte dell'associazione. Allora, con lo scopo, siamo a 19 anni dalla nascita dell'associazione, nata nel 1990, con lo scopo di pregare il Signore perché renda palese il suo disegno su Anna Maria, così da muoversi nel modo giusto in prospettiva di un'eventuale beatificazione, primo scopo dell'associazione, dato dallo statuto, con l'impegno di diffonderne la conoscenza luminosa e contagiosa di questa donna, gratuitamente, ma non senza la possibilità, se lo si vuole e nel modo che si preferisce, di contribuire liberamente alle spese, su suggerimento dell'ufficio diocesano di Milano per le cause dei santi e il presidente, Monsignor Ennio Pecini, dopo che ha letto il libro del Paolo, ha detto: qui c'è stoffa di santità, testuali parole. Ecco che nell'ottobre 1999 si è costituita l'associazione Amici di Anna Maria, che 10 anni dopo contava già 616 iscritti. Quindi nel 2009 erano 616 iscritti. Attualmente, riflessione dopo 19 anni, con l'uscita di scena di Paolo, che si è per problemi di salute ritirato, che ne era il principale animatore, se ne sente il vuoto, si sente che manca. Con la scomparsa per decesso di molti associati, con l'abbandono crescente di altri, che ogni anno si cancellano, che si sono raffreddati dopo l'entusiasmo iniziale, con la mancanza di nuove iscrizioni, mentre vengono cancellate, non ce ne sono di altre a rimpiazzare, si vive un momento di flessione. A questo stato di cose ci sono da aggiungere difficoltà economiche anche solo per le spese ordinarie. Quando poi dovessero esserci quelle straordinarie per la beatificazione, che fa? Ulteriore causa, motivo di preoccupazione è la scarsa risonanza della fama di santità di Anna Maria, dove è vissuta e dove ha maggiormente lasciato la sua impronta. 28 anni sono passati, sono un periodo sufficientemente lungo per vedere se ci fosse stata la trasmissione di generazione in generazione. Le mamme trasmettono i figli ai figli, di generazione in generazione. Proprio in prospettiva di questo cambiamento di generazione, anche il linguaggio del principale sussidio, mezzo di diffusione della figura di Anna Maria, che è il libro Anna Maria, gioia di una vita, con le sue 5 ristampe, scritto da Paolo e da lui diffuso in centinaia di incontri in tutta Italia, suscitando ovunque entusiasmo e adesioni, anche il linguaggio non risulta più così attraente alle nuove generazioni. Noi ci va bene questo linguaggio qua, ma per i nuovi è un po' diverso. Sia invece per la forma, sia per le illustrazioni, risulta più attraente il librettino Via, ragazzi, vi racconto Anna Maria, già come forma e come illustrazione, però si fa fatica a diffonderlo tra i ragazzi. Bene, questa è l'analisi della situazione. Ma con tutto ciò, quando ci siamo incontrati per riflettere su questo stato di cose, la conclusione unanime, senza dubbi, senza perplessità, senza esitazione, è stata che il mondo ha diritto di conoscere questa donna. Il mondo è diritto di lei. Ha vissuto con gioia, e come scrive Paolo, ha vissuto con la gioia nel cuore, col sorriso negli occhi limpidi e trasparenti, che lasciavano trasparire la bellezza dell'anima. Questa donna che ha trovato e ha trasmesso il segreto di quella perfetta letizia che sa gustare i frutti dolcissimi prodotti dall'albero della sofferenza con le sue radici amare. Una donna che ha saputo trovare e che trasmette il segreto della perfetta letizia, quella che sa raccogliere frutti dolcissimi dalle radici amare dell'albero della sofferenza. E al diritto del mondo di conoscerla, questa donna, corrisponde anche il nostro dovere di farla conoscere. Chi l'ha conosciuta deve impegnarsi a farla conoscere. Col gusto di quelle fatiche, anche di quelle spese, di quei sacrifici che questo impegno comporta, nobile frontiera sulla quale vale la pena di giocarsi, indipendentemente dalla eventuale o meno beatificazione. È una figura che, riconosciuta o non riconosciuta beata, è una figura che il mondo ha il diritto di conoscere e noi abbiamo il dovere di fare conoscere, almeno quelli che rimangono, quelli che si credono. Una donna di quelle che piacciono tanto a Papa Francesco, una donna così conforme al suo magistero, guardate l'Evangelii Gaudium, trasmette il Vangelo con la gioia, la Amoris Laetitia, che adesso è l'ultima che è uscita, Gaudete ed Exultate, ecco, è pienamente conforme a questo tipo di santità. Una donna che l'esuberanza dell'amore, una donna di quelle che piacciono tanto a Papa Francesco, donna che con già marito e tre figli, questo l'ha chiesto, accoglie in casa i suoceri, marito, tre figli e 2 5, accoglie in famiglia 2 bambini in affido, 5 e 2 7, ospita, apre la porta al padre rimasto vedovo, 7 e 1 8, e ospita non solo parenti e amici, ma anche chi si trova in stato di bisogno, che fanno 9 10. Una donna che piace tanto al Papa Francesco, che apre la porta, chiesa dalle porte. Una donna che l'esuberanza dell'amore porta a impegnarsi anche poi dalla famiglia. Con una famiglia così uno potrebbe dire ne ho già abbastanza. Anche fuori dalla famiglia, parrocchia, decanato, scuola, movimento di spiritualità coniugale, in Notre Dame, incontri fidanzati. E tutto è sempre col sorriso sulle labbra, mettendo in gioco tutto se stessa, senza ritardi, senza riserve, senza ritorni. Una donna, ecco il segreto, che prega tanto, fino a 2 ore al giorno, che tiene aperto in casa, nel luogo dove lavora, il libro del Vangelo col Vangelo del giorno, per andarselo ogni tanto a vedere, a rifletterci, a pregare. Una donna che studia i documenti del Magistero, si confessa regolarmente e che, quando le è possibile, si reca alla messa anche tutti i giorni, traendo la forza dall'Eucaristia. Questa donna il mondo ha diritto a conoscere. E chi l'ha conosciuta, il dovere di farla conoscere. Una donna che muore a 52 anni, di cui si può applicare il versetto del Libro della Sapienza, in brevi ex plebi tempora multa, ha raggiunto in breve tempo la pienezza di tutta una vita. Ecco, sì, una vita così il mondo ha diritto a conoscere, e chi l'ha conosciuta il dovere di farla conoscere. E l'avventura continua con quelli che ci restano e con quelli che verranno. Adesso concludiamo però lasciando parlare lei. Non che lei parla di se stessa, però noi strappiamo queste confidenze al suo quaderno di marcia, di scout hanno un quaderno di marcia, dove scrivono in prima persona. Quindi non è che lei che parla di se stessa, è lei che con se stessa sta parlando di sé, e noi strappiamo queste confidenze in prima persona. Ecco. E le strappiamo e dai suoi colloqui con il Signore Gesù nell'Eucaristia. Ecco, così ha scritto il giorno della sua partenza. Chissà cos'è lo scautismo, il cammino scout. Il cammino scout prende i bambini, li fa diventare adolescenti, li fa diventare uomini, li fa diventare donne, e dopo le affida la vita, a se stessa la vita. Adesso fai la tua strada sola. E c'è il rituale della partenza. Danno una forcola, un bastone con due strade, una grossa e corta e un'altra stretta in salita. Nella vita troverai le due strade del bene e del male. Scegli quella dritta che va su in salita, non prendere quella larga. Poi viene data una cetta, dove non c'è la strada, applicala. Dopo viene dato un crocifisso, te lo metteranno nelle mani quando farai il tuo passaggio da questo mondo al Padre, e cerca di guardarlo quel giorno senza arrossire i crocifissi. Poi ti danno un Vangelo. Ecco, è il rito della partenza con cui si conclude il cammino formativo e si apre la strada. E lei scrive: è un punto, giorno della sua partenza, aveva 23 anni, è un punto di partenza, perché d'ora innanzi percorrerò la strada unicamente guidata da colui che disse: io sono la via, la verità e la vita. Era la pagina di Vangelo che c'era oggi nella messa. Sì, lo voglio con tutta la mia anima, con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, perché non basta ricevere il sacramento se non c'è che ci si mette in gioco con tutte le nostre facoltà. Ecco quello che io voglio, fermamente cercare nella mia vita, saper vedere sempre il Signore anche nei momenti più tristi, il Signore che ci appare nel volto dei miseri, dei poveri, degli incompresi, degli afflitti. Questa donna che ha sentire che Egli nel suo amore infinito non ci abbandona mai. Sì, il Signore è la nostra guida, è il nostro compagno, Egli è presente là dove due sono riusciti nel suo nome. Però, eccolo che lo dice, ascoltate, però occorre collaborare col Signore. Il Signore c'è, il Signore non ti tradisce, non ti abbandona, ma se tu non fai la tua parte, non è d'accordo. Egli ci offre un aiuto, ma è con la nostra volontà che noi potremo realizzare ciò a cui Egli ci ha destinato. E sul piano di una maggiore vita spirituale voglio impegnarmi a meditare meglio. Questa è una pagina che noi abbiamo strappato al suo diario, al suo quaderno di marcia e ai suoi colloqui con il Signore. Ecco dunque, c'era lo stato della situazione un po' difficoltoso, la decisione di continuarlo con entusiasmo. Vale la pena far conoscere questa donna, il mondo ha il diritto di conoscerla e noi il diritto, il dovere di farla conoscere, e lei stessa ci offre questi spunti per giocare le nostre carte. E adesso l'avventura continua. L'avventura.
Abbiamo usato anche alcune letture.
Oh, bene, bene, bene.
Abbiamo preparato alcune letture, no? Tratte dal famoso libro verde, così hanno parlato e scritto di Anna Maria. Perché, come diceva Don Alberto, no? Anna Maria ha sempre cercato colui che ha detto io sono la via, la verità, la vita. Però anche Anna Maria si è fatta via, si è fatta verità, si è fatta vita proprio per gli altri, no?
Sì.
Allora abbiamo cercato alcuni brani, ci siamo messi d'accordo io e Don Alberto così, e li vorrei leggere. Allora qua c'è un brano. I brani li ho, si può dire che come ho aperto il libro, un segno forse pratico, sono venuti subito alla luce e mi sono piaciuti subito, poi è ovvio, è soggettivo, magari voi li potreste trovare altri. Però ecco, volevo leggere innanzitutto questo di un seminarista, allora era seminarista perché la lettera del 2000 oggi è parroco Bologna. Ed è il Don Alessandro Alberti, che Anna Maria ha sempre accudito, assistito, e per il quale Anna Maria è stata un riferimento, perché queste sono le sue parole. Carissimo Paolo, ti ringrazio di cuore per il libro su Anna Maria che ho letto tutto in un fiato e che ora gusterò e mediterò piano piano. Credo di interpretare anche i sentimenti di gratitudine di tutti coloro che hanno letto e leggeranno il tuo libro. Ci hai trasmesso limpidamente la bellezza, la fede e la gioia di vivere di Anna Maria. Per me è stato un dono del tutto particolare, non solo perché ho avuto la grazia di conoscere Anna Maria e di sperimentare la sua vicinanza e le sue cure. Apro parentesi, Don Alessandro è sempre stato accudito nei suoi bisogni personali, essendo lontano da casa, perché abitava a Valtellina, la diocesi di Como è così vasta e così ampia, per cui necessitava di qualcuno che praticamente lo accudisse, gli lavasse i panni, gli stirasse, e Anna Maria era così pronta. E questo è continuato anche dopo, vero Elisabetta, diceva papà,
sì.
Cioè anche dopo la morte di Anna Maria le figlie si sono occupate di questo, cioè, ed è stato così un continuare, no? Ecco, ritorno quindi a sperimentare la sua vicinanza e le sue cure, ma anche perché ho potuto conoscere meglio la vostra bellissima famiglia e anche il mio carissimo padrino, papà, padrino di Cresimo. Spero che molte persone conoscano la figura di Anna Maria e guardando alla sua santità possano aggiungere a Gesù, modello unico della nostra fede. Prego inoltre perché la sapienza della Chiesa, nostra madre, possa compiere i passi giusti a riguardo di Anna Maria, secondo i sentieri tracciati da Gesù. Pongo la mia vocazione nelle mani del Signore e della Madonna per l'intercessione di Anna Maria, perché io possa davvero diventare un giorno ed essere per sempre un pastore, secondo il cuore di Gesù. In particolare chiedo a Dio il dono di essere, come fu sempre Anna Maria, innamorato dello Spirito Santo e la capacità e la passione di essere sempre attento alla vita della famiglia. Grazie di tutto, carissimo padrino Alessandro Alberti, seminarista quarta teologia a Como, 18 aprile 2000. E questa è la testimonianza di un giovane, e quindi è proprio splendido tutti Anna Maria. A proposito di giovani, volevo leggere anche un'altra testimonianza di Sara De Lobo, che io non conosco e non sono riuscita più a rintracciare. Quando è stata scritta questa testimonianza, questa ragazza, ora è una donna sicuramente, faceva la terza media ed è nel 2006, se non sbaglio, vediamo un po', 2006, sì. Allora, la testimonianza su Anna Maria ha particolarmente colpito me e tutti i miei compagni, poiché era incontrare persone quali Anna Maria, che nonostante le serie difficoltà incontrate nel corso speranza, con una buona parola e un sorriso. Anna Maria ha sempre perdonato. Abbiamo ammirato alcuni aspetti e tratti della sua personalità, tra cui l'amore che riusciva a donare a tutti senza farsi problemi, la felicità con cui ha vissuto la sua vita per intero, ma soprattutto la sua voglia di aiutare sempre tutti, anche nei momenti quando lei avrebbe avuto bisogno di aiuto. Abbiamo capito che Anna Maria è un esempio per tutti noi. È stata un'esperienza davvero molto, molto, molto utile per me. Mi ha insegnato che la vita si deve consumare in felicità e che la base di tutto è l'amore. Credo che Paolo qui abbia incontrato ragazzi di terza media, penso della scuola San Carlo o della tua scuola, del capo della tua, come la prima maniera mi fa segno, segno Pontenandro. E aveva chiesto, aveva fatto un questionario, se non sbaglio, dei pensieri liberi, e questa è il pensiero di una ragazza che allora era in terza media. Bellissimo secondo me, perché mi ha lasciato senza parole, no? Ogni tanto mi vado a leggere questi pensieri e devo dire che riscopro sempre qualche cosa, almeno personalmente io sì. E anche questo libretto, scusate se magari divago un po', questo colloquio continuo con Gesù, io non lo so quanti di voi ce l'abbiano, ma dovreste averlo, perché anche questo io lo vado a leggere di tanto in tanto, leggo, queste sono proprio le parole di Anna Maria, e nessuno ha scritto di lei qua, è lei che ha scritto, e da dove abbiamo tratto il brano che ha letto. Io ve lo raccomando veramente, se lo volete chiedetemelo, io lo faccio ristampare, cioè ve lo ristampo io, lo mettiamo sul sito, vedete,
ce lo possono vedere,
ok, veramente sì. Mettiamolo sul sito e se volete anche il cartaceo, per l'amor del cielo, si può, però è breve breve, ci può stare benissimo sul sito.
Ma se vuoi così vedere, poi uno se lo può scaricare.
Certo, io non mi aiuta un po' che sta con l'aria, perfetto. Credo, sì. Dico ancora un brano. Sì. Due brani ancora, per me di un brano proprio. Questo brano è stato scritto da Monsignor Diego Coletti, quando era ancora vescovo a Livorno, prima che venisse a Como come vescovo. Egregio signor Marchese, ho ricevuto il suo libro sulla vita di Anna Maria, sua sposa. Grazie per avermela fatta conoscere ed apprezzare. È una splendida figura che posta guida e indicazioni per le giovani coppie. Cioè, questo qui lo dice anche il vescovo, non è che lo... il vescovo di Como, cioè. Quindi posta a dire l'imitazione per il giovane coppia e dice molto sull'amore, sulla fedeltà coniugale e familiare, l'impegno nello scautismo e negli altri gruppi, ma soprattutto l'assunzione di responsabilità alla maternità di cui ogni donna è intrisa e che Anna Maria non respinge, ma assume anche verso coloro che non la qualificano e la caratterizzano assieme alla spiritualità costruito come coppia. Una bella sfida per la Chiesa, sulla quale la Chiesa scommette tanto in questo nuovo millennio. Le auguro ogni bene, buona strada negli impegni che continuerà ad avere, perché Anna Maria sia conosciuta e stimata. Monsignor Diego Coletti, vescovo di Livorno, il 26 luglio 2001. Tra l'altro è la scout anche lui, non fanno. E così l'ultimo brano. Una coppia di Caltanissetta, sappiamo che a Caltanissetta è stato anche realizzato un musical su Anna Maria, no? E questo gruppo di Caltanissetta è sempre molto vicino all'associazione, cioè tanto è lontano da giù, tanto invece è vicino, e abbiamo delle persone che veramente ci hanno aiutato tanto anche nella realizzazione poi del video sul questo musical, no? Che ci hanno inviato, l'abbiamo poi trasformato, abbiamo messo sul sito, eccetera, eccetera. Però ecco, è ancora vivo il ricordo di Anna Maria, questo gruppo di Caltanissetta, che lavora nell'ambito della pastorale familiare. ci è stata affidata in parrocchia la guida di un gruppo di giovani coppie. Sentiamo la grande responsabilità che questo comporta. L'esempio di Anna Maria è sempre per noi come una lampada accesa sulla via da seguire. Tornano in mente le parole del Salmo: lampada che precede il mio cammino e la tua parola. È proprio vero. Anna Maria ha incarnato così bene il Vangelo da divenire parola vivente. Cioè, questo qui, via, verità e vita, no? Chi scrive è la coppia Antonio e Laura Inglima, animatore di pastorale familiare San Cataldo per Canissetta, 22 dicembre 2006. Ecco, io non leggerei più niente, lascerei alla riflessione di ognuno, se qualcuno vuole intervenire.